minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nello spazio che ogni giovedì dedichiamo alle tematiche sociali e dell'ambiente. In regia Eva Rorman e Maria Serena Tullio, in console Roberta Maccaroni. Oggi parleremo di sicurezza stradale e AIDS e malnutrizione in Africa. Nello spazio dedicato ai 3 minuti per la vita ci occuperemo delle donne di Kabul. Ma prima le consuete piccole buone notizie. È arrivato nelle coop il vino 100 passi della cooperativa Placido Rizzotto Libera Terra, prodotto nelle terre siciliane confiscate alla mafia. Forse non tutti conoscono la storia di Libera Terra, associazione fortemente voluta da Don Luigi Ciotti. Tutto partì nel 95 da Corleone con una raccolta di firme per sollecitare l'approvazione di una legge che prevedesse l'utilizzo sociale dei beni confiscati ai boss mafiosi. L'iniziativa si estese a tutta Italia e le firme raccolte furono circa 1 milione. Nel 1996 venne approvata la legge 109 e da allora centinaia di ettari di terreno confiscati alla criminalità organizzata sono stati recuperati e assegnati alle cooperative che li lavorano producendo pasta, vino, olio, passata di pomodoro, farina, frutta, ortaggi e legumi di straordinaria qualità e valore sociale. Nuova speranza per circa 300 milioni di persone, inaugurato a Khartoum in Sudan il centro Salam di cardiochirurgia di Emergency. Offrirà assistenza altamente specializzata e cure gratuite a tutti i bambini e adulti che hanno problemi cardiaci, in particolare malformazioni congenite e patologie valvolari. A regime il centro potrà effettuare 1.500 interventi l'anno ed è attualmente l'unica struttura di questo tipo presente in tutto il Sudan e nei paesi confinanti, un'area in cui vivono circa 300 milioni di persone. Ogni weekend si ripete la conta dei morti e dei feriti vittime di incidenti stradali all'uscita dalle discoteche. Velocità, stanchezza e alcol le cause. Solo qualche giorno fa ha avuto luogo la giornata europea della sicurezza stradale, sensibilizzando i giovani attraverso una campagna nelle scuole. Secondo i dati Istat, gli incidenti stradali costituiscono una delle principali cause di morte dei giovani fra i 15 e i 24 anni. La quota maggiore è concentrata nelle ore notturne. Da questo mese fino a dicembre l'Asso Giovani promuove una campagna nazionale che si chiama Basta un attimo, proprio per sensibilizzare i giovani verso questi tragici episodi contro l'abuso di alcol e di sostanze stupefacenti che mettono a rischio la sicurezza quando si guida. Abbiamo parlato con Carmelo Lentino, portavoce dell'iniziativa Basta un attimo. Come nasce l'iniziativa Basta un attimo?
Guardi, l'iniziativa della campagna è nata un anno fa, proprio nell'aprile dell'anno scorso. Quest'anno siamo alla seconda edizione, con una differenza sostanziale, perché rispetto all'iniziativa dell'anno scorso, che pur essendo anche per l'anno scorso appunto una campagna nazionale, è stata organizzata un po' più in modo, diciamo, localistico, quindi con poche iniziative in territori per lo più limitrofi a quelli del Trentino Alto Adige, dove ha sede l'associazione che promuove appunto Basta un attimo. Quest'anno invece, grazie anche al patrocinio di alcune istituzioni, la campagna sarà presente su tutto il territorio nazionale con 20 appuntamenti prefissati, uno per ogni regione d'Italia.
Quali sono gli appuntamenti importanti di questa iniziativa? A cosa mira?
Beh, lo dice il nome stesso, Basta un attimo, la campagna sulla sicurezza stradale appunto contro le stragi del sabato sera. mira a sensibilizzare i giovani in particolar modo ad un utilizzo responsabile dell'autovettura, a una riflessione prima di salire in macchina e a ridurre gli incidenti nei weekend. Calcoliamo che secondo alcune statistiche, secondo i dati soprattutto dell'Istat, l'incidentalità e la mortalità dei giovani nella fascia d'età tra i 15 e i 24 anni per oltre il 30% è dovuto agli incidenti stradali, quindi, la maggior parte dei quali nei weekend.
Quindi già questi sono dei dati allarmanti?
Ma sicuramente. Insomma, il problema della sicurezza stradale è un problema che è sentito notevolmente sia a livello italiano che a livello europeo. È intervenuta anche nello scorso anno proprio la Commissione europea con un progetto per la riduzione degli incidenti stradali. Ci si prefigge a livello europeo di ridurre di 25.000 morti da qui al 2010 attraverso appunto campagne di sensibilizzazione.
Però servirebbe anche un aiuto concreto a livello istituzionale?
Ma guardi, noi con la nostra campagna chiediamo innanzitutto una serie di cose. La prima è che ci rivolgiamo direttamente all'utente, quindi ai giovani, ripeto in particolar modo, ed è quella di essere più attenti, di non abusare dell'uso di alcol, di evitare appunto l'uso di tutte quelle sostanze stupefacenti in particolar modo che possono alterare la lucidità di chi si mette alla guida.
Ma questo significa avere dei controlli, qualcuno che controlla?
Chiaro.
Le uscite delle discoteche?
Quello che si chiede allo Stato è un'intensificazione dei controlli sulle strade.
Esatto.
Cosa che per la verità insomma ci sembra che il Ministero degli Interni stia predisponendo proprio attraverso anche quel protocollo che ha sottoscritto insomma qualche settimana fa.
Si parla di navette fuori dalle discoteche oppure di premiare diciamo chi fra il gruppo non beve e quindi può guidare riportando a casa gli amici?
Sono tutte iniziative che vanno nel senso che noi ci auspichiamo. Il coinvolgimento anche delle istituzioni locali proprio per intensificare anche un sistema di trasporto pubblico e quant'altro sono sicuramente molto importanti. Ricordiamoci che il fenomeno è un fenomeno di migrazione, mi permetto il termine di migrazione, proprio dei ragazzi lontano dai luoghi di residenza. Questo vuol dire che più delle volte anche ci sono.
Fanno diversi strutture. Chilometri.
Sì, mancano anche insomma strutture ricettive o comunque locali di divertimento nelle vicinanze. Insomma, c'è gente che fa anche 200-300 chilometri per spostarsi nel weekend per andare a ballare. E questo è ovvio insomma che rientrando dopo una notte finita alle 4-5 del mattino non sempre si è lucidi per affrontare lo stesso tragitto.
Per avere informazioni sulla campagna Basta un attimo?
Guardi, Basta un attimo verrà, l'edizione del 2007 verrà lanciata a fine maggio attraverso anche il nostro portale che è www.bastaunattimo.it. Noi abbiamo anche un numero verde a disposizione che verrà attivato anche questo nei prossimi giorni e ai quali si potranno rivolgere tutti, chiunque voglia sapere insomma informazioni sulle tappe, sulle iniziative e quant'altro. Il numero è 800 031 936.
Allora, per avere informazioni sulla campagna sulla sicurezza stradale contro le stragi del sabato sera, Basta un attimo, ci si può rivolgere al numero verde 800 031 936 oppure il sito www.bastaunattimo.it. Lentino, grazie per essere stato
grazie
con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie altrettanto.
Era Carmelo Lentino, portavoce dell'iniziativa Basta un attimo, la campagna di sicurezza stradale contro le stragi del sabato sera. E cambiamo argomento. È in corso questa mattina a Palazzo Rospigliosi a Roma la quinta conferenza internazionale Viva l'Africa Viva, sconfiggere l'AIDS e la malnutrizione. Sono stati presentati dati e aggiornamenti della lotta all'AIDS in Africa e nel sud del mondo. Un dato: nell'Africa subsahariana, dove vive il 10% della popolazione mondiale, più del 60% della popolazione ha contratto il virus dell'AIDS, secondo i dati delle Nazioni Unite. La comunità di Sant'Egidio ha avviato nel gennaio 2000 il progetto DREAM per un approccio globale per curare l'AIDS in Africa. Prevede l'esecuzione di test per infezione da HIV, formazione di personale locale, medici, infermieri, tecnici di laboratorio, operatori sanitari, educatori, educazione sanitaria nelle carceri per le prostitute, nei centri materno-infantili, poi prevenzione del contagio dalla madre al bambino durante la gravidanza, il parto, e terapia dell'infezione da HIV, ancora creazione di laboratori di biologia molecolare necessari al controllo della terapia antiretrovirale, controllo delle donazioni di sangue, prevenzione e cura delle malattie correlate all'AIDS e ancora sostegno nutrizionale alle persone malate di AIDS, assistenza domiciliare per le persone gravemente ammalate. Questo è l'approccio del progetto DREAM per combattere l'AIDS in Africa. Ne parliamo con il dottor Gianni Guidotti, ricercatore presso l'Istituto Superiore di Sanità, uno dei coordinatori del progetto DREAM. Dottor Guidotti, ci può dare qualche dato sulla piaga dell'AIDS in Africa?
Sì, i dati purtroppo sono dati allarmanti perché parlano di una diffusione dell'infezione tra circa 30 milioni di abitanti, di persone che vivono in Africa, su 40 milioni di infetti nel mondo. Quindi oggi possiamo dire che il malato di AIDS ha il volto di un africano, molte volte il volto di una donna o di un bambino.
Ovviamente ci sono delle differenze nelle diverse zone dell'Africa.
Assolutamente sì, in alcune zone purtroppo c'è un'altissima prevalenza. Parliamo purtroppo del nostro amato Mozambico, parliamo del Botswana, parliamo di altri paesi in cui l'infezione si è propagata in maniera molto rapida.
Per quanto riguarda le terapie, facciamo un paragone con le terapie che abbiamo qui in Italia e che consentono oggi l'allungamento della vita per i malati di AIDS. Quanto di queste cure arrivano in Africa?
Purtroppo, come alcuni racconti evangelici, arrivano poche briciole all'Africa. Questa è anche la battaglia di DREAM dall'inizio, di poter disponibilizzare della terapia antiretrovirale già disponibile nei paesi occidentali dai primi anni del 90, e attualmente su un fabbisogno stimato di circa 7 milioni di persone che avrebbero oggi bisogno di cominciare subito la terapia, non si arriva che a 2 milioni, le più ottimistiche stime. Quindi chiaramente siamo ben al di là, diciamo lontani dal raggiungere il numero di pazienti che oggi ha bisogno della terapia.
Qual è l'aspettativa di vita di un malato in Africa?
Purtroppo non arriva mediamente a 40 anni.
E un bambino?
Un bambino, cioè il problema è che i bambini infetti da HIV-AIDS vivono pochissimo, si è visto che studi medici diciamo mostrano la sopravvivenza a 18 mesi dopo la nascita, e quindi questo chiaramente per quanto riguarda la prevenzione della trasmissione da mamma a bambino è un grande allarme, per cui dobbiamo far sì che generazioni di bambini non nascono già sieropositive, da mamme sieropositive, quindi questo è lo sforzo del programma di DREAM di offrire alle mamme gli stessi tipi di interventi terapeutici che impediscano la trasmissione da mamma a bambino e quindi la creazione di subito la prima generazione di bambini positivi che moriranno.
L'AIDS trova campo facile quando al virus si aggiunge anche la malnutrizione o i disagi ambientali?
Assolutamente sì, purtroppo c'è questo nesso terribile, tragico, che lega la malnutrizione e l'HIV, e abbiamo visto come la malnutrizione purtroppo sia legata anche ai disastri ecologici. E questa è una grandissima preoccupazione di DREAM, quella di offrire non solo, di offrire il più alto livello di qualità di programmi che tenga in considerazione tutti questi aspetti, che sono aspetti importantissimi e dei recenti studi hanno mostrato come il livello di malnutrizione sia strettamente legato alla sopravvivenza, quindi intervenire sulla malnutrizione questi pazienti significa allungare la vita.
Ha una storia da raccontarci brevemente?
La storia che le posso raccontare è la storia di tanti malati considerati dei fantasmi, perché ormai considerati morti, e che sono tornati a vivere grazie alla terapia che la DRIM gli ha fornito, e che sono stati poi visti come veramente dei testimonial, che vengono pizzicati dai vicini di casa per vedere se veramente sono persone vere o se sono dei parenti stretti, perché non li riconoscono più. E abbiamo avuto la storia di tanti vicini di casa che sono poi venuti nei nostri centri per chiedere che anche loro potessero avere queste pasticche miracolose che hanno fatto cambiare la vita di questa gente. È stato anche a volte difficile spiegare che queste terapie sono destinate ai malati di HIV, non a tutta la popolazione, però questo per dire anche la sorpresa e anche il ritorno alla vita che queste terapie danno, e che ci danno anche molta speranza a noi, ma che ridanno speranza ai nostri malati e a tutta la gente che li vede. E i nostri malati sono diventati testimonial per tanti di cosa significa il successo di questo programma.
Cosa ci possiamo aspettare da questa conferenza internazionale in corso?
Noi vorremmo innanzitutto non far spegnere i riflettori su questo dramma. Vorremmo che le grandi agenzie internazionali si mantengano l'impegno di continuare a supportare questi paesi, perché senza questi impegni straordinari non si può vincere questa grande sfida. Cioè la sfida è quella della sopravvivenza di un continente intero. Noi vogliamo che tutti i governi, anche africani, siano partecipi di questi sforzi, e questo è il motivo per cui quasi tutti i ministri della salute africani sono oggi raccolti qui a Roma. Ma c'è anche sorpreso la grande adesione, quasi il segno di un grande desiderio da parte loro di non essere dimenticati, di partecipare attivamente perché i propri paesi possano risorgere. Noi chiediamo che tutto il mondo, le grandi agenzie, non dimettano mai questa preoccupazione per questo continente.
Era il dottor Gianni Guidotti, ricercatore presso l'Istituto Superiore di Sanità, uno dei coordinatori del progetto DREAM. E siamo arrivati nello spazio dei 3 minuti per la vita. La Fondazione Pangea Onlus è una realtà no profit che si occupa di diritti umani e sostegno a quelle popolazioni che vivono enormi disagi a causa di guerre, di carestie, regimi dittatoriali oppure eventi climatici catastrofici. Pangea Onlus, in occasione della festa della mamma, lancia l'iniziativa Un fiore per le mamme di Kabul. Fra qualche istante vedremo di che cosa si tratta con Simona Lanzoni, responsabile dei progetti Pangea.
3 minuti per la vita.
Lanzoni, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Benvenuta.
Grazie.
Allora, ancora un'iniziativa per sostenere le donne di Kabul.
Ebbene sì, visto che domenica sarà, il 13 maggio sarà la festa della mamma, in generale vogliamo ricordare alle mamme e papà italiani di tutte le altre mamme del mondo che molto spesso non si trovano nelle stesse nostre condizioni e che comunque hanno molta difficoltà ad andare avanti. Come ben sapete, noi appunto, come avete già detto, siamo un'organizzazione no profit che ha un progetto in particolare in Afghanistan. E questa iniziativa è proprio rivolta al sostegno delle mamme afghane che fanno parte del nostro progetto di microcredito, che sono piccole concessioni di prestiti, piccoli crediti che vanno dai 100 ai 200 euro e che con questo permettono a un'intera famiglia di poter avviare delle piccole attività economiche e di potersi sostenere.
E vengono restituiti?
Vengono restituiti, sì, con una media del 99% dei nostri prestiti.
Quindi senz'altro un successo questa iniziativa.
Assolutamente sì. Tra l'altro siamo presenti a Kabul dal 2003, quindi ormai è un progetto che va avanti e sempre di più si consolida.
Che cosa concretizzano queste donne, queste attività che iniziano?
Molto spesso sono attività che coinvolgono l'intera famiglia, altre volte invece sono attività che portano loro stesse avanti.
Ma di che tipo?
Da
negozi,
un forno, alla vendita e alla produzione di yogurt, mettono delle macchine per macinare la carne e fare delle polpette e poterle vendere, oppure preparazione di cibi e poi farli vendere vicino alle scuole. Insomma, tante piccole attività che, portano l'ingegno di chi ha poco a poter sopravvivere tutto il giorno.
E questa campagna in particolare cosa andrà a finanziare?
In realtà realtà questa campagna, appunto Un fiore per le mamme di Kabul, è una campagna in cui in cambio di una donazione minima di 10 euro si può ricevere un barattolo molto carino con all'interno un seme o di girasole o di impatiens, che sono i fiori di vetro, o di lilla e di viola, scusi, e questo, come dire, è un modo per aiutare a creare nuovi microcrediti a Kabul, e quindi, come dire, Un fiore per le mamme di Kabul è anche un modo per riconoscere non solo la situazione, ma anche l'importanza del fatto che comunque queste madri possano continuare ad aiutare le loro famiglie tutti i giorni.
Come si fa ad aderire? Dove ci si può rivolgere per avere questi barattolini con questi semi?
Potete guardare sul sito di Pangea, www.pangeaonlus.org, o potete semplicemente chiamare allo 02 733 202.
Allora, per acquistare a 10 euro, diciamo per contribuire con 10 euro alla situazione delle donne di Kabul, potete avere una lattina contenente il seme di un fiore, girasole, la viola,
una viola o un impatiens, i fiori di vetro.
I fiori di vetro. Ci si può rivolgere a www.pangeaonlus.org oppure il numero telefonico 02 73 32 02. Grazie a Simona Lanzoni, responsabile dei progetti della Fondazione Pangea Onlus. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Rari ma tanti in difesa del diritto alla salute. Quando il diritto alla salute è in pericolo, i rari ma tanti scendono in piazza. E quanto succederà domani 11 maggio a Roma alle ore 14 davanti a Montecitorio? Da tutta Italia malati di patologie con nomi sconosciuti, quali sclerosi laterale amiotrofica, distrofia muscolare di Duchenne, sindrome di Cohn, deformità di Sprengel, neurofibromatosi, amiotrofia spinale infantile e sarcoma di Kaposi, giungeranno a Roma per ricordare ai politici che anche chi soffre di patologie rare ha diritto alla cura, come del resto è previsto dalla nostra Costituzione, che non discrimina a secondo del tipo di patologia. Sono solo alcuni dei nomi delle oltre 5.000 patologie rare che solo in Italia riguardano 1,5 milioni di pazienti, ma che non sono riconosciute come tali dal nostro sistema sanitario nazionale. Ed è il momento di salutarci. L'appuntamento del giovedì con il sociale e l'ambiente termina qui. Grazie per averci seguito, buon proseguimento d'ascolto da parte di Eliana Astorri.